Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la Via Maestra per il Paradiso. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura dei protomartiri dell'ordine francescano, i Santi Berardo, Pietro, Ottone, sacerdoti, Adiuto e Accursio, fratelli laici. Prima però di cominciare il racconto della loro vita, del loro martirio, facciamo la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, prima di cominciare a parlare della missione, del martirio dei protomartiri dell'ordine francescano, facciamo una breve premessa. Ecco, San Francesco un giorno disse così al cardinale Ugolino, protettore dell'ordine: «In verità vi dico che Dio ha scelto e mandato i frati minori per il bene e per la salute di tutti gli uomini e di tutti i popoli del mondo, ed essi andranno non solo nelle nazioni cristiane, ma anche fra gli infedeli e i pagani, e vi saranno ben accolti e guadagneranno molte anime a Dio». D'altra parte, l'ispirazione di San Francesco fu proprio quella di seguire in tutto e per tutto la vita di Gesù Cristo e dei santi apostoli, e quindi non poteva non essere anche una vita tutta apostolica e missionaria per estendere e stabilire nel mondo il regno di Cristo nelle anime, come gli apostoli appunto che furono mandati da Gesù in tutto il mondo a predicare e a battezzare e a fare suoi ogni creatura. La prima missione di San Francesco d'Assisi e dei suoi discepoli ebbe luogo nel 1209. San Francesco non aveva che soli tre compagni, e già compie questa prima missione spedendo Bernardo da Quintavalle e Pietro Catani nell'Emilia a predicare nell'Emilia, mentre lui con frate Egidio sarebbe andato a predicare nella Marca d'Ancona. Sullo scorcio di quel medesimo anno, accresciutosi a sette il numero dei compagni, manifestò loro lo scopo del nuovo ordine, che era quello di andare per il mondo a predicare il Vangelo e l'osservanza dei divini precetti con l'esempio e con la parola, dopo averli esortati alla fiducia nella provvidenza, alla pazienza nelle tribolazioni e nelle fatiche dell'apostolato, li mandò due a due per l'Umbria e per le province vicine. «Figlioli miei», disse loro, «l'ufficio vostro è di annunziare dovunque il Vangelo della pace. Siate pazienti nelle prove, benedite quelli che vi perseguiteranno, rispondete a tutti umilmente. Non vi turbi il pensiero di essere uomini illetterati, perché non predicherete voi, ma lo Spirito Santo per bocca vostra. Riposate tranquilli nel Signore, ed Egli non lascerà mancarvi alcuna cosa». Dopo questa seconda missione, essendo cresciuto ancora di più il numero dei frati, San Francesco volle recarsi a Roma. Erano ormai 12 i compagni. Vuole recarsi a Roma per chiedere alla Santa Sede l'approvazione della regola e per mettere il nascente ordine sotto la protezione dei santi apostoli. Ecco, ricevuta quindi la prima approvazione da parte del Papa, e ottenuta per sé e per i suoi frati la Porziuncola, all'ombra di questo benedetto santuario dedicato alla Regina degli Angeli, l'ordine andò crescendo ed espandendosi. Nel 1210, quando altri frati, Leone, Rufino, Masseo, Ginepro e altri, vennero a ingrossare ulteriormente le file del Serafico Ordine, San Francesco diede loro le istruzioni necessarie per la vita apostolica e, pensando a una terza missione più vasta delle antecedenti e che doveva abbracciare tutte le province d'Italia, li spedisce qua e là in piccoli drappelli, serbando per sé la Toscana, che percorre in compagnia di frate Silvestro. Tornato ad Assisi, vedendo ancora moltiplicarsi i suoi discepoli ed essendo confermato da Dio per mezzo di Silvestro e di Chiara nella vocazione all'apostolato, tenta anche di recarsi in Siria per evangelizzare gli infedeli. Siamo nel 1212. Tuttavia una furiosa tempesta gli impedì di giungere in Siria. Nel 1213-1214 tenta di giungere via terra al Marocco, ma una malattia glielo impedisce. E ricondotto da Dio a Santa Maria degli Angeli, convoca il primo capitolo generale dell'ordine. E appunto da questo primo capitolo, tenuto nel 1217, nasce una quarta missione dei suoi figli, destinata ad estendersi non solo in Italia, ma in tutta Europa. Così il Santo Patriarca, con ammirabile sapienza, estende gradatamente le missioni affidate ai discepoli, adattandole alle loro capacità. Cioè, più il numero cresceva, più lui estendeva la sua missione di conquista di tutte le anime al regno di Cristo. In questo primo capitolo generale, San Francesco istituisce anche i ministri provinciali, dando loro la facoltà, fino a quel tempo riservata a lui solo, di ricevere all'ordine anche nuove reclute, nuovi frati. Sceglie così religiosi di provata virtù e li manda nelle varie nazioni europee. Il padre Giovanni Bonelli da Firenze, con 30 compagni, è spedito nella Gallia Narbonese, dove fonda una provincia che in seguito prenderà il nome di San Luigi. Per sé San Francesco aveva riservata la Francia, verso la quale nutriva un particolare amore, ma non avendo potuto recarvisi, vi mandò il Beato Pacifico, che eresse una grande provincia, comprendente tutto il nord e il centro di quella nazione, dalla quale pochi anni dopo ebbero origine le tre province di Francia, di Turenna e di Borgogna. Il padre Cristoforo da Cahors, appartenente da prima alla missione del padre Giovanni Bonelli, fu poi incaricato di sovrintendere all'erezione della provincia d'Aquitania. Questi furono i tre fondatori, i primi ministri provinciali delle province di Francia. Nel 1219 San Francesco raduna di nuovo i frati a Santa Maria degli Angeli per tenere il secondo capitolo generale, nel quale viene promossa e decretata la quinta missione, destinata a estendersi non solo all'Europa cristiana, ma a tutte le parti del mondo. Credete giunto il tempo di mandare operai evangelici a portare la fiaccola della fede fino alle estreme, più lontane contrade, proponendosi di intraprendere egli stesso con 12 discepoli la più pericolosa, che era quella della Siria e dell'Egitto. Spedì invece nel Marocco San Berardo e i compagni, dei quali appunto vogliamo oggi raccontare la vita. Quindi vediamo come l'ordine francescano subito si estende e San Francesco subito si dà da fare per compiere quella che sente nel cuore essere la missione che il cielo gli ha affidato: estendere il regno di Dio nei cuori, nelle anime, portare il Santo Vangelo con l'esempio, anzitutto, come Gesù ha fatto, e poi con la predicazione. Sant'Antonino dice che, non senza lume speciale di Dio, San Francesco volle scelse per la missione del Marocco questi santi protomartiri, Berardo, Pietro e Ottone, sacerdoti, e i fratelli laici Adiuto ed Accursio. A capo di questa spedizione San Francesco scelse frate Vitale, un religioso che si distingueva per prudenza e santità. Di questi sei frati che San Francesco scelse per la missione in Marocco conosciamo ben poco della loro vita, della loro infanzia, della loro vita religiosa precedente a questa missione. Sappiamo solo che frate Berardo discendeva dall'antica nobile famiglia dei Leopardi, che era nato a Calvi, nel contado di Narni, dove aveva accolto San Francesco in casa sua mentre passava di là. Sappiamo che gli donò anche un terreno di famiglia sul quale edificare un convento per i suoi frati, e infine aveva deciso di seguirlo prendendo lui stesso l'abito religioso dalle mani del Serafico Padre nel 1213. Era divenuto in seguito sacerdote e distingueva, come ci dicono le cronache, per una conoscenza perfetta della lingua araba, a cui univa le doti di esimio predicatore. Frate Pietro invece discendeva da una nobile famiglia, anche lui, quella dei Catani, che si era stabilita a San Gimignano in Toscana, dove possedeva un castello. Entrò nell'ordine nel 1211, quando era ancora giovanissimo, attratto proprio dalla predicazione di San Francesco, mentre appunto passando di là aveva predicato alle folle. Frate Ottone si dice che fosse nativo di Stroncone nell'Umbria ed era già chierico quando incontrò San Francesco, che predicava per la via di Terni, di paese in paese, e ne era rimasto così folgorato dalle sue parole, dal suo sembiante, che lo aveva subito seguito. Scarne notizie, che ci dicono poco di questi umili frati che San Francesco sceglie per questa missione che li condurrà a ricevere la palma del martirio, tuttavia possiamo giustamente immaginare che se San Francesco li aveva scelti per questa missione così difficile era anche perché erano di vita religiosa generosa, fedele, con un grande amore e zelo per le anime. Sappiamo che questi sei frati avevano svolto la loro opera nella provincia toscana ed erano tornati in Umbria proprio per partecipare al capitolo delle stuoie del 26 maggio 1219, nel quale furono scelti appunto per la missione in Marocco. Le cronache dell'ordine ci dicono che prima di licenziarli San Francesco fece loro un breve discorso. Così disse loro: «Dilettissimi figli, il Signore mi ha ordinato di mandarvi tra i saraceni a predicare e confessare la fede e a combattere la legge di Maometto». Bello, no? Questo richiamo è Dio stesso che mi comanda di mandarvi a predicare e confessare la fede e a combattere la legge di Maometto. Ecco, predicare la verità, denunciare l'errore, combattere l'errore. Continua San Francesco: «Io stesso per parte mia andrò in altri luoghi a faticare per la salute degli infedeli e manderò altri frati per tutto il mondo. Perciò, cari figli, dovete essere pronti a compiere la volontà di Dio con l'obbedienza appunto religiosa che fa vedere nel comando del superiore la volontà di Dio. Abbiate cura, continua San Francesco, di conservare fra voi la pace, la concordia e il vincolo indissolubile della carità». Ecco, se è vero che nelle prime comunità cristiane era proprio la carità quella che commuoveva i pagani e li spingeva a convertirsi, a vedere come i cristiani si amavano tra di loro, veramente con una carità soprannaturale, e generosa e spinta all'eroismo. Ecco, così voleva che San Francesco fosse per questi figli che andavano in mezzo ai pagani, essere proprio immagine della Chiesa e far con il profumo della carità conoscere il Vangelo di Gesù Cristo. Siate pazienti nella tribolazione, umili nella prosperità e sarete vittoriosi in tutti i combattimenti. Ecco, la pazienza e l'umiltà sono le grandi armi per vincere le battaglie dello spirito. Imitate Gesù Cristo nella povertà, nell'obbedienza e nella castità. Riponete in Dio ogni vostra speranza ed egli penserà a guidarvi e a consolarvi. Portate con voi la regola al breviario per recitare nel miglior modo possibile l'ufficio divino. Vedete come San Francesco ci teneva a questa preghiera, che è la preghiera della Chiesa, sposa di Cristo, e quindi ha un valore superiore a quelle che possono essere le preghiere personali. Portate con voi la regola del breviario per recitare nel miglior modo possibile l'ufficio divino e siate tutti obbedienti a Frate Vitale, vostro superiore. Cari figli, sebbene io abbia ragione di rallegrarmi della vostra buona volontà, pure nel vedervi partire e nel dovermi separare da voi, il mio cuore si sente amareggiato». Vedete la paternità, no, di San Francesco. Quindi sente il dolore del distacco di questi figli che sa che vanno incontro a tanti pericoli, tante prove, tante difficoltà. Continua però San Francesco: «Ma noi dobbiamo preferire il comando di Dio al nostro volere». San Francesco mette sempre Dio al primo posto. Ecco, dobbiamo seguire la sua volontà anche quando questo significa soffrire in questo caso la separazione, il distacco, la lontananza. Vi scongiuro per ultimo a pensare di continuo alla passione del Signore e state certi che questo pensiero vi renderà forti e vi aiuterà a soffrire tutto per amore suo. Vedete come San Francesco era anche un vero e proprio direttore spirituale, un padre spirituale, che consiglia anzitutto la meditazione della passione del Signore come il grande mezzo che li avrebbe aiutati a superare ogni difficoltà e a saper soffrire tutto per amore suo. Incoraggiati da queste parole, i sei soldati di Cristo risposero unanime di essere pronti a eseguire l'obbedienza, ma che avevano bisogno delle sue preghiere e della sua benedizione per poter fare un po' di bene in quei luoghi sconosciuti in mezzo a una nazione barbara e nemica del nome cristiano. Bello, no? Questo rispetto filiale da parte di questi figli di San Francesco e che sentono il bisogno di chiedere la benedizione paterna e affidarsi alle sue preghiere. San Francesco rispose loro: Colui che vi manda veglierà sopra di voi, io vi affido alla sua custodia, ed egli vi riempirà della sua virtù, vi metterà le parole sul labbro e vi suggerirà quello che dovrete dire. Ecco, a chi d'altri, d'altra parte, poteva affidare San Francesco se non a colui che può tutto, colui che è il Signore, il padrone dell'universo, colui che vi manda veglierà sopra di voi. Io vi affido alla sua custodia. Bene, questo sentimento paterno di San Francesco penso che lo debbano fare proprio, ecco, non solo tutti i superiori religiosi, ma anche i padri e le madri di famiglia nei confronti dei loro figli, affidarli spesso alla custodia del Signore, raccomandare loro di condurre una vita cristiana, di essere esemplari, mettendo sempre dinanzi, come la cosa principale, più importante, la volontà di Dio. Allora si inginocchiarono e, baciando le mani del patriarca, chiesero con le lacrime agli occhi l'ultima benedizione e il santo intenerito li benedisse così. La benedizione di Dio Padre discenda su voi come già discese sugli Apostoli e vi accompagni, vi fortifichi, vi consoli nelle tribolazioni. Non temete di nulla perché Dio è con voi. Andate dunque nel nome del Signore che vi manda. E così, confortati dalle parole di San Francesco, si misero subito in cammino portando con sé, come dice l'antica cronaca, soltanto il breviario e la grazia di Dio. Col breviario, come San Francesco stesso aveva detto loro di portare, e la grazia di Dio, l'affidamento alla provvidenza di Dio che non avrebbe mancato di soccorrerli in tutte le loro necessità lungo il viaggio e durante la loro missione. Iniziarono così il lungo e faticoso viaggio di risalita della penisola fino al Moncenisio, poi attraverso la Francia fino al passo di Roncisvalle per arrivare finalmente al regno di Aragona. Qui giunti, Vitale, che era il superiore della missione, si ammalò gravemente. Nonostante le resistenze dei compagni, restii a proseguire il viaggio senza di lui, gli esortò a riprendere il cammino. Dopo averli benedetti, assegnò a loro per superiore frate Berardo, che appunto è colui che figura come capo di questi protomartiri francescani, capo di questa missione in Marocco. Le cronache ci dicono che i santi frati trapassarono il rimanente della Spagna dappertutto e a tutti predicando con la parola e con l'esempio la riformazione dei costumi e l'amore della croce. Come Gesù, che all'inizio del suo ministero pubblico cominciò proprio a dire: Convertitevi, il regno dei cieli è vicino. È necessario convertirsi, cambiare vita, penitemini, fare penitenza, compungere il proprio cuore per i peccati commessi e e riformare la propria vita. Raggiunta la città di Coimbra, in Portogallo, si fermarono presso il romitorio di Olivares che la regina Urraca aveva donato ai frati minori e chiamato così perché situato tra gli olivi, romitorio di Olivares. Come era prescritto dalla regola, i frati elemosinavano di porta in porta e, come riferisce il breviario dei canonici regolari portoghesi, un giorno questi 5 missionari diretti in Marocco avevano picchiato alla porta del monastero di Santa Croce, dove era allora ospitaliere o foresteraio, come veniva chiamato, cioè frate che aveva il compito di accogliere i viandanti, il canonico agostiniano Fernande Martinez da Lisbona, futuro Sant'Antonio di Padova. I 5 frati avevano chiesto ospitalità e Fernando li aveva accolti. Allora Fernando viveva una situazione particolare di grande sofferenza. Purtroppo il priore Giovanni era una creatura, tra virgolette, del re e accettava supinamente le pesanti ingerenze politiche della corte nella vita del monastero. E quindi era stato accusato di aver dilapidato i beni dell'abbazia, di aver dato esempio di vita dissoluta e di aver fatto scadere la disciplina dei religiosi, e per questo era stato scomunicato. Nonostante questo, il priore continuava a occupare la sua carica, a celebrare la Santa Messa, sfidando il Papa, il Vescovo e incorrendo in altre sanzioni. E quindi la comunità si era divisa, spaccata in due. Da una parte seguaci del superiore deposto, dall'altra i fedeli al pontefice, al Vescovo di Coimbra. Questa situazione del giovane Sant'Antonio, o meglio quello che sarà Sant'Antonio, che allora si chiamava Fernando, fu una prova aspra che lo aveva spinto a intensificare ancor più la preghiera e a darsi ancora di più a Dio. L'incontro con quei missionari francescani che partivano per il Marocco fu davvero provvidenziale. Vestiti di ruvido saio, contenti di una tonaca rappezzata dentro e fuori, del cingolo e delle braghe, che chiedevano con umiltà e ringraziavano dicendo «Il Signore ti dia pace», colpirono profondamente il suo animo. Avvertiva nella loro povertà materiale una indefinibile grandezza spirituale. Seppe che venivano dall'Italia, che erano seguaci di quel Francesco d'Assisi di cui la fama di santità era giunta fino lì, in Portogallo. E quando torneranno poi a Coimbra, non più vivi ma morti, martiri, come vedremo, sarà proprio allora che Fernando deciderà di seguirli e divenire quello che sarà Sant'Antonio di Padova. Comunque, durante questa breve permanenza ad Olivares dei 5 frati, la regina Urraca li volle ricevere con onore nella sua residenza, anzi li incontrò più volte, e colpita anche lei dalla loro profonda fede, li aveva pregati di rivolgersi a Dio per sapere quando sarebbe morta. Ecco, questa regina voleva prepararsi a morire, voleva sapere quando sarebbe morta. I frati all'inizio rifiutano di rispondere, ma alla fine, vinti dalla sua devozione e dalle sue insistenti preghiere, la esaudirono, illuminati da Dio, predissero il proprio martirio e dissero alla regina che lei sarebbe morta poco tempo dopo il ritorno delle loro reliquie a Coimbra. Quindi hanno questa visione, o meglio questo rivelazione, questa rivelazione che sarebbero morti martiri, che all'arrivo delle loro reliquie poco dopo sarebbe morta anche la regina Urraca. Passati da Coimbra ad Elenquer, dove sorgeva un convento dell'ordine, furono benignamente accolti anche dalla principessa Sancia, sorella di re Alfonso, donna di grande pietà, la quale li provvide di vesti secolari necessarie per penetrare più facilmente nelle terre degli infedeli. Al qual scopo, cioè di conformarsi all'usanza del paese che dovevano evangelizzare, si lasciarono anche crescere i capelli e la barba. In proposito c'è un breve di Papa Onorio III, indirizzato ai frati minori missionari in Marocco, citato dal Wadding, col quale il Papa aveva accordato alcune dispense ai frati per vivere in quei paesi tra gli infedeli, tra i quali che portassero in caso di necessità vesti secolari e si lasciassero appunto crescere la barba e i capelli. Comunque, trattenuti alcuni mesi nel convento d'Alenquer, attendendo al ritiro e alla preghiera l'inizio della loro missione, veleggiarono alla volta della suntuosa Siviglia, posseduta allora dai maomettani e capitale del re dei Mori, dove presero alloggio presso un ricco mercante cristiano. E per 8 giorni continui non fecero altro che pregare e chiedere al Signore la prudenza e la forza necessarie per compiere l'opera intrapresa a gloria di Lui. Quando però il padrone di casa seppe i loro disegni, cioè che volevano andare a mettersi a predicare apertamente il Vangelo di Cristo, si sforzò di farli cambiare idea, a strappare da quella che era una morte sicura. Ecco come fanno notare i biografi, questo mercante era più attaccato al denaro e a quelli che erano i suoi traffici che alla sua fede. Comunque, i santi missionari, affatto dissuasi da quelle che erano considerazioni solo di umana prudenza e non di prudenza virtù, con la prudenza cioè che fa scegliere il giusto mezzo per raggiungere il fine, che è quello di portare il Vangelo a tutte le creature, si rivestirono degli abiti religiosi che avevano lasciato per poter entrare nel paese, appunto vestendo quegli abiti borghesi, e recandosi alla moschea vi predicarono Gesù crocifisso dinanzi al popolo lì radunato. Furono insultati, maltrattati, cacciati dalla moschea. E a quel punto se ne recarono in un'altra per predicare anche là. E ricevuta anche là la stessa accoglienza, invece che di abbattersi, infiammati ancora di più di zelo divino, non riuscendo a farsi ascoltare dal popolo, si portarono allo stesso palazzo del re, dinanzi al quale cominciarono a predicare coraggiosamente la fede di Gesù. Il re, che era già di suo indisposto ad ascoltarli, si irritò ancora di più quando sentì rivolgere parole d'ingiuria contro il profeta Maometto. Chiamate le guardie, ordinò che fossero decapitati. E i cinque frati, tutti giulivi, cominciarono a cantare le lodi del Signore, sperando così di suggellare col sangue la fede che avevano predicata. Se non che, consigliatosi meglio col figlio, il sultano, per paura dello sdegno dei principi cristiani e di una sommossa della popolazione cristiana nei suoi stati, credette più opportuno revocare la sentenza e li fece rinchiudere invece in una torre che sorgeva sulla riva del Guadalquivir. Qui i frati non si diedero per vinti, saliti in vetta alla torre, cominciarono a predicare da lassù, gridando a quanti passavano le verità della fede, provocando nuova ira nel re che li fece gettare in un'oscura prigione, dove ebbero molto a soffrire. Anche se la loro maggiore afflizione, dice il biografo, era quella di non poter predicare più la legge di Gesù Cristo al popolo. Comunque, pochi giorni dopo furono portati alla presenza del sovrano, il quale non risparmiò né promesse né minacce per spingerli a rinnegare la fede e abbracciare la religione musulmana, ma trovandoli irremovibili, li espulse dai suoi stati, facendoli imbarcare per il Marocco. Già che aveva sentito che volevano andare in Marocco, dice: vabbè, mandiamoli lì. E così partirono alla volta del Marocco. Ma prima di continuare il racconto della vita dei protomartiri francescani, facciamo un breve stacco musicale. Thank you. Bene, continuiamo il racconto della vita dei santi Berardo e compagni, protomartiri francescani. Dunque, giunti a Marocco, alla capitale dell'impero, i santi missionari furono ricevuti da Don Pedro, infante di Portogallo, che si era ritirato in quella città per una questione avuta col fratello Re Alfonso II, e in quelle terre, proteggeva i cristiani. Vedendosi i cinque frati dinanzi a lui, li accolse con grande rispetto, anzi ammirandone il coraggio, e impegnandoli a trattenersi qualche giorno in casa sua per ristorarsi dalle fatiche e dai patimenti sofferti a motivo della prigionia precedente in Siviglia. Dice l'antica cronaca che Don Pedro si intenerì fino alle lacrime, invedendo come gli avesse sì smunti e disfatti la dura prigionia, imperché i loro volti erano sì pallidi e macri che la pelle pareva alle ossa appiccata e l'occhiaia profonda e le spalle curvate sotto al peso della mortificazione della croce del loro maestro Gesù Cristo. Insomma, si presentavano davvero fisicamente distrutti, ma interiormente così pieni della fiamma del divino amore che non vollero accettare alcun riposo. E il giorno dopo, di buon mattino, uscirono dal palazzo del principe per darsi a predicare Gesù Cristo nelle piazze e sulle strade. Avvenne che il re Miramolino, re appunto del Marocco, si trovasse a passare proprio mentre Berardo predicava da sopra un carro, quindi per farsi ascoltare, farsi vedere dalla folla che lungo la strada passava, si era messo su questo carro e predicava anche perché lui aveva imparato bene, come abbiamo detto, l'arabo e lo parlava speditamente. Invece di raffrenare lo zelo nel veder passare il re con le guardie, il santo cominciò con ancora maggior veemenza a inveire contro il falso profeta Maometto. Il re, stupito da un tale ardire, forse giudicandolo un po' pazzo, lo fece cacciare dalla città insieme ai suoi compagni, ordinando che fossero condotti in un paese cristiano. Don Pedro si rallegrò per questa decisione benevola del sovrano che salvava comunque loro la vita. Era qualcosa di strano, in genere erano ben facili a tagliare la gola, cioè o ti converti o tagliata la gola. Ma appunto, probabilmente giudicandolo così mezzi pazzi e forse anche per rispetto comunque a Don Pedro, infante del Portogallo e quindi per relazione diplomatica, li fece quindi appunto cacciare dalla città per inviarli in un paese cristiano. Don Pedro gli diede loro una scorta perché fossero condotti a Ceuta e quindi imbarcati per il Portogallo, ma i santi religiosi, non potendosi rassegnare di veder fallita l'impresa, quella cioè di convertire le anime, Delusero la vigilanza delle guardie, tornarono in città per proseguire la loro predicazione. Cioè, vedete come era uno zelo proprio che non paragonabile a quello di una madre che vede il figlio che sta, che si mette su una strada che lo porta alla morte, e la madre in tutti i modi, no? Cerca di salvarlo e in tutti i modi cerca di dissuaderlo, cerca di spingerlo a cambiare vita, a cambiare rotta, ecco. Lo stesso avviene nell'animo, nel cuore di questi frati. Quindi tornarono in città, proseguirono la loro predicazione, ma appena tornati furono presi di nuovo e gettati in un'oscura prigione, nella quale, essendo condannati a morire di fame, vissero miracolosamente per 20 giorni senza alcun nutrimento. Quindi per sé dovevano essere lasciati morire di fame nella prigione, ma inspiegabilmente questi non morivano. Intanto il Signore, prendendo a difendere la causa dei suoi servi, percosse il Marocco con la siccità e con ogni genere di malattie, e il popolo, persuaso che quei flagelli fossero una vendetta del cielo, ne chiese ad alta voce la liberazione. Miramolino, chiamatili alla sua presenza, stupì nel vederli più floridi di prima, di come li aveva messi in prigione, dopo 20 giorni di assoluto digiuno. Li consegnò così ai cristiani della città perché li conducessero a Ceuta, e quindi in Portogallo, ma anche questa volta i confessori di Gesù Cristo poterono sfuggire e tornare in città, a Marocco. Don Pedro, temendo che il loro zelo troppo spinto avesse a suscitare qualche persecuzione contro i cristiani dell'impero, li tenne rinchiusi nel suo palazzo. Poco dopo li condusse con sé, proprio per non perderli anche di vista, a una spedizione che faceva per conto di questo re Miramolino, musulmano, contro alcune tribù dell'interno dell'Africa che si erano ribellati. Riuscita vittoriosa questa spedizione, l'esercito nel tornare si trovò esposto a morire di sete in un deserto di sabbia, tanto che ormai da 3 giorni non toccavano acqua, quindi i soldati cominciavano a morire. I buoni frati, confidando nella divina misericordia, promisero ai soldati l'acqua se si fossero convertiti tutti alla fede. Berardo, poi, per rispondere alle preghiere dei compagni, intenerito nel vedere tanta cecità, invocò Dio, prese una vanga e scavò una fossa, dalla quale scaturì immediatamente acqua fresca, sufficiente non solo a dissetare l'intero esercito in marcia, ma anche a riempire otri vasi d'ogni tipo per il resto del cammino. E la fonte si disseccò nel momento in cui tutti ebbero soddisfatto la loro sete. Per questo prodigio i più religiosi si cattivarono l'ammirazione e il rispetto di tutti, non solo dei cristiani ma anche dei musulmani che erano presenti in questa spedizione militare. In pari tempo si sentirono crescere nell'anima la fiducia in Dio e uno zelo ancora più ardente nel predicare la fede. Durante il viaggio ebbero anche la meglio in disputa di natura teologica con un saggio imam arabo, che era considerato, insomma, il massimo della sapienza, che faceva parte della spedizione, che sparì dal Marocco, non riuscendo a reggere l'umiliazione subita da questi 5 frati, la cui sapienza lo aveva disarmato. Rientrati in città, Berardo e compagni ripresero a predicare, nonostante i precedenti divieti, suscitando nuovamente le ire del sultano, che, risentito anche per la storia dell'imam, e anziché ravvedersi anche dai miracoli e prodigi, ordinò a un suo ufficiale, o forse un principe di nome Abu Zaida, di farli morire tra i tormenti. Questo Abu Zaida, che ebbe modo di conoscere i frati, aveva assistito al miracolo della sorgente scaturita nel deserto, sperando di convincerla ad esistere dalla predicazione di salvare loro la vita, si limitò a farli imprigionare. Nonostante i carcerieri li avevano spogliati, legati, frustrati a sangue, quelli però restavano fermi nelle loro posizioni. Allora Abu Zaida volle che fossero portati alla sua presenza e cominciò a interrogarli personalmente sulla loro provenienza, sul motivo della loro venuta tra un popolo ostile ai cristiani. E i giovani frati, per nulla intimoriti, dichiararono di essere arrivati lì col permesso del fratello maggiore Francesco, a sua volta impegnato a cercare il bene di ogni uomo, aggiungendo: «Siamo venuti per predicarvi la via della verità, benché voi non lo crediate, vi amiamo di cuore per grazia di Dio. Quindi ciò che li spingeva a questo zelo non era un fatto di orgoglio, di superbia, ma proprio un fatto di amore, far conoscere la verità, far sì che quegli uomini possano essere anch'essi salvati. Incuriosito, Abu Zaida chiese quale sia questa via della verità di cui parlavano. Ottone gli rispose: che crediate in un solo Dio, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, e crediate che il Figlio sia fatto uomo e alla fine è stato crocifisso per la salvezza di tutti. Coloro che non credono in ciò saranno senza scampo condannati ai tormenti del fuoco eterno. Ecco il vero motivo della loro ansia apostolica: liberare quelle anime dalla possibilità dell'inferno, illuminarli su quella che è la via invece della vita, della salvezza. Questa risposta non suscitò ancora la rabbia di Abu Zaida, anzi ne solleticò il sarcasmo, e quasi a ridere Ottone e i suoi compagni gli chiese dove abbia mai appreso tali notizie. Il giovane frate, con salda fermezza, rispose: le ho apprese dalla testimonianza di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di tutti i patriarchi e i profeti, e dallo stesso Signore nostro Gesù Cristo. È Lui la via, e chi cammina fuori di Lui va per la via sbagliata. È Lui la verità, e senza di Lui tutto è inganno. È Lui la vita, e senza di Lui non c'è che la morte senza fine, la morte eterna. Questa risposta, che suonava come una bestemmia alle orecchie di Abu Zaida, lo rese furioso. Ordinò che i giovani venissero separati l'uno dall'altro e consegnati ai carnefici perché fossero flagellati nuovamente. Furono colpiti e flagellati a tal punto che ne apparivano le viscere all'esterno. Vennero quindi rotolati e trascinati sopra pezzi di vetro e cocci di vasi rotti, e sulle piaghe gli furono versati sale e aceto con olio bollente. In quella notte di tormento, Berardo e i suoi compagni non cessarono di elevare le proprie lodi a Dio, per averli giudicati degni di soffrire per il nome di Cristo, proprio come gli apostoli, come si legge, no? Negli Atti degli Apostoli, quando furono imprigionati. I carnefici sul far dell'alba si assopirono brevemente, ma in quello stato di torpore videro scendere sui prigionieri una luce immensa e divina, che belli di sovrumana bellezza, come dice le cronache, incoronati di vittoria, pareva rapirseli al cielo, tale che li credettero scampati dalle loro mani. Ma entrati nel carcere si cessarono da quel sospetto, trovati gli assorti in estasi di devotissima preghiera. Al mattino, incatenati a 6 minuti, vennero condotti alla presenza del sultano di Miramolino, che appena se li vide davanti esclamò: «Ecco quegli uomini empi che disprezzano la vera religione, tanto dissennati che bestemmiano Maometto, l'inviato di Dio». «Sappi, o re», risposero gli umili ma intrepidi frati, «sappi, o re, che noi, lungi dal disprezzare la vera fede, siamo pronti invece a patire e a morire per difenderla, e per questo appunto detestiamo la vostra, che è perversa, insieme all'iniquo impostore che l'ha inventata». Tra lo stupore e la meraviglia per tanta tenacia, Miramolino tentò di convertirli promettendo onori, ricchezze e piaceri. E ancora una volta fu Berardo a parlare a nome di tutti, sputando in terra in segno di disprezzo per le cose di questa terra. Disse al sultano: «Ti arretra, o Satana, cessa dal tentare i servi del Signore». Questa frase gli causò un forte ceffone da parte dello stesso Miramolino, ma Bernardo non si scompose, anzi, memore del consiglio di Cristo, porse prontamente l'altra guancia. Vedendo che continuavano imperterriti ad esaltare la fede in Gesù, il sultano fece loro un'ultima offerta, introducendo loro 5 giovani donne, offrendole come mogli per entrare tra i dignitari di corte e aver salva la vita. Ma al nuovo e ripetuto netto rifiuto, preso dalla rabbia e dalla furia, li decapitò lì sul posto, personalmente. Era il 16 gennaio 1220. Mentre rendevano le anime valorose a Dio, la devota Sancia, infanta di Portogallo che stava pregando nel palazzo d'Alenquer e che li aveva appunto incontrati, accolti in casa sua prima di partire per il Marocco, se li vide apparire risplendenti di luce e sentì dirsi: «Serva dell'Altissimo, poiché ci aiutasti a conquistare la corona, il Signore ci permette di venirti ad annunziare la vittoria. Sì, noi abbiamo trionfato e ti promettiamo di essere tuoi avvocati nel cielo». Ecco, bello, no? Come appunto il bene che facciamo è sempre ricompensato. Ecco, il bene che aveva fatto questa donna verso i poveri frati minori viene ricompensato con grazie ben più alte di quelle materiali, che sono quelle che riguardano le grazie divine, le grazie del cielo, la salvezza. Frate Vitale, che era stato trattenuto, se vi ricordate, dalla malattia in Aragona, che non aveva potuto continuare con loro il viaggio verso il Marocco e che aveva offerto al Signore lunghi patimenti della malattia proprio in unione alle fatiche apostoliche dei suoi confratelli, verso i quali sentiva una certa paternità, in quanto San Vagesco a lui aveva affidato il compito di superiore di questa missione, appena ebbe la notizia del loro martirio, benedisse Dio e in un trasporto di santa allegrezza passò anch'egli all'altra vita. San Francesco, informato del trionfo dei suoi figli, con le lacrime agli occhi per la consolazione, esclamò: «Adesso posso dire con sicurezza di avere cinque frati minori». E volgendosi al convento d'Alenquer, donde erano partiti per il martirio, lo salutò con queste parole: «Casa santa, terra sacra, tu hai germinato e offerto al Re del Cielo cinque bei fiori purpurei di soavissimo odore. O santa casa, sì, sempre abitata da santi». I corpi dei martiri intanto furono gettati con le loro teste mozzate fuori dal recinto del palazzo reale di Marrakech. La folla si impadronì di quei resti con odio satanico, trascinandoli per le vie della città e facendoli a pezzi tra urla e oltraggi, esponendo infine i loro corpi su un letamaio perché fossero divorati dai cani e dagli uccelli. Ma un improvviso temporale mise in fuga la gente, dando così la possibilità ai cristiani di raccogliere quei resti martoriati dei santi martiri e trasportarli in casa di Don Pedro, che, fatti imbalsamare e depostili in una cappella ardente, aspettava il momento propizio per poterli portare personalmente in Portogallo. Nella casa del principe, durante il viaggio, molti furono i miracoli che si operarono al contatto di queste sante reliquie, e il più bello di questi miracoli fu certamente la conversione di 28 cavalieri, già crociati sotto Baldovino conte di Fiandra, i quali implorarono l'onore di accompagnare nel tragitto le sante reliquie, recatesi a Lisbona, si fecero frati minori indossando il santo abito della penitenza alla presenza del re e di tutta la corte del Portogallo. Comunque, appena Don Pedro ebbe il permesso di portare via quei corpi santi, si mise in viaggio con tutto il seguito e, arrivato in Portogallo, si avviò verso la città di Coimbra, ove da suo fratello re Alfonso II era stato preparato un magnifico sepolcro agli eroi della fede. A qualche distanza dalla città il corteo si fermò, le sante reliquie furono ricevute dal clero e dal re, seguiti dalla corte e da una folla immensa di popolo che le accompagnarono tra inni e cantici fino alla chiesa del monastero di Santa Croce, dove furono deposte, dal momento che la cappella romitoria dei frati era troppo angusta per accoglierli. Fu un giorno di allegrezza per tutta la città di Coimbra e per tutto il regno. Fra i canonici regolari di Santa Croce si trovava ancora il giovane religioso Fernando, di cui abbiamo parlato, futuro Sant'Antonio, che tempo prima aveva offerto proprio questi cinque frati missionari martiri l'ospitalità, e nel contemplarne le reliquie si sentì il cuore infiammato dal loro esempio, tanto che, sperando di poter cogliere anch'egli la corona del martirio, chiese e ottenne di indossare l'abito francescano prendendo il nome di Antonio, frate Antonio. Così dal sangue dei frati minori Berardo e compagni germinava quel giglio profumatissimo che era destinato a spandere l'odore di un'eccelsa santità in tutta la chiesa. Anche qui, no, il fatto che Fernando li aveva accolti con benevolenza, aveva usato carità verso di loro, quella carità è stata ricompensata proprio con la grazia della vocazione francescana che lo porterà alle vette della santità. I cinque protomartiri francescani godettero pubblica venerazione fin dal giorno in cui le loro benedette ossa furono trasportate dall'Africa in Coimbra, ma furono canonizzati solennemente soltanto nel 1481 dal pontefice francescano Sisto IV. Il beato frate Egidio, compagno di San Francesco, nei suoi scritti sembra incolpare i prelati dell'ordine di questo ritardo, cioè per non essere adoperati, come dice egli, con ogni sforzo davanti a Messer Papa per la canonizzazione di quei frati minori martiri uccisi al Marocco, per aver confessata gloriosamente la loro fede. Questo, egli diceva, i frati dovevano procurare non per mira della propria gloria, ma soltanto per la gloria di Dio e l'edificazione del prossimo. Se Messer Papa avesse voluto iscriverli solennemente tra i santi, sarebbe stata buona cosa, e se noi frati sarebbero stati ugualmente scusati davanti a Dio. E aggiungeva, se noi non avessimo avuto gli esempi dei fratelli venuti prima di noi, forse non saremmo nello stato penitente nel quale siamo. Ma Dio rende a ciascuno secondo quanto ha dato, oro a chi ha dato oro, panno scarlatto a chi ha dato panno scarlatto, galero a chi ha dato galero, né alcuno ne fa una a Dio che Dio non gliene renda il cambio. Quindi vediamo come frate Egidio avrebbe voluto che i prelati, cioè i responsabili dell'ordine, avessero impetrato dal Papa questa grazie di poter subito mostrare questi frati a esempio edificazione di tutta la Chiesa. Beato Egidio condannava la mancanza di zelo nel cercare la gloria del Signore attraverso la glorificazione dei suoi più degni servi. Tuttavia, al di là della glorificazione della Chiesa che comunque è avvenuta, possiamo ben dire che il sangue dei martiri è il seme di nuovi cristiani. Il sangue di questi primi martiri non fu versato inutilmente sulla terra del Marocco, dove, come dice l'aureola francescana, preparò lo stabilimento di una bella missione mantenuta lungo i secoli dai frati minori. Dopo la morte dei santi martiri, gravi flagelli, dicono le cronache, si abbatterono su tutto l'impero del Marocco, siccità, peste e carestia. Di modo che gli infedeli, accortisi che Dio li puniva per il sangue dei suoi servi ingiustamente versato, si raccomandarono agli stessi beati martiri e i flagelli cessarono. Da allora in poi fu accordato ai cristiani il libero esercizio del loro culto e accorsivi nuovi missionari francescani si eressero chiese nella città principale del regno e persino nella capitale. Bene, guardando a questi santi protomartiri francescani, armati soltanto del breviario della grazia di Dio, come diceva l'antica cronaca, ecco, chiediamo la grazia di poter anche noi estendere il regno di Dio sulla terra, con il nostro buon esempio, anzitutto, edificando il prossimo col nostro esempio, poi con la parola, impetrando dal Signore nella preghiera e nel sacrificio la conversione dei poveri peccatori, la conversione di coloro che ancora non conoscono il Vangelo di Gesù, perché incontrino la verità, l'accolgano nella loro vita e possano così sperimentare l'abbraccio della vera pace, che è quella che Gesù Cristo è venuto a portare alle anime col suo sacrificio, con la sua morte, passione, morte e risurrezione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santi Berardo e compagni, pregate per noi. Ave Maria.